nel silenzio della notte ho lasciato la città con il biondo Tito e Johnny. Son sui monti a guerreggiare, come fiori noi siamo vivi, sol da vivo puoi morire. Mettiamo olio sulle armi e cantiamo di libertà. Na 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 na. Dalla valle come un tuono sento il rombo del cannon. I tedeschi stan salendo, muovon sassi nel ghiaion. Gesti secchi tra noi altri, al tuo posto devi andare. Negli anfratti delle rocce siamo pronti per sparar.
Nonna, ma i tedeschi erano tutti cattivi? Non ce n'erano buono? Nonna, ma perché il duce ha lasciato che ammazzassero il marito di sua figlia?
La nonna si perdeva nei ricordi. Gli occhi guardavano fissi in lontananza, poi guardava me e cominciava a raccontare. Edda Mussolini, la prima figlia del duce, la più amata, nata nel 1910, nel 1930 sposa Galeazzo Ciano, un uomo più vecchio di lei di 7 anni, anch'egli figlio di un uomo importante, l'ammiraglio Costanzo Ciano, medaglia d'oro al valor militare nella prima guerra mondiale. Ah, il matrimonio fece scalpore e alla coppia vennero conferiti incarichi importantissimi. Galeazzo divenne console a Shanghai, plenipotenziario a Pechino e capo dell'ufficio stampa di Mussolini. E poi nel 1936 Galeazzo Ciano diviene il più giovane ministro degli esteri d'Europa, a 33 anni. Durante il suo ministero, nel 1939, Galeazzo Ciano si reca più volte in Albania e diviene amico di Re Zogu, il sovrano del paese, tanto che quell'anno Re Zogu si sposa e lo invita al suo matrimonio, forse come testimone di nozze. Ammirdita, caro Zogu, il tuo paese è molto bello, interessante, e poi così vicino al mio. Faleminderitchum della bella cerimonia, ma ora devo tornare, mio suocero mi aspetta, dire mir. Duce, l'Albania è un paese interessante, può essere bonificata, facciamo un'annessione all'Italia e il duce dà il suo benestare.
Sento il fischio del vapore del mio amore che va via. Sento il fischio del vapore del mio amore che va via. Ed è partito per l'Albania, chissà quando ritornerà. Ed è partito per l'Albania, chissà quando ritornerà. Tornerà sta primavera con la spada insanguinata. Tornerà sta primavera con la spada insanguinata. E se mi trova già maritata, oi che pena, oi che dolor. E se mi trova già maritata, oi che pena, oi che dolor. Pena, che dolor, che brutta bestia è mai l'amore. Oi che pena, oh che dolor, che brutta bestia è mai l'amore. Starò piuttosto senza mangiare, ma l'amore lo voglio fare. Starò piuttosto senza mangiare, ma l'amore lo voglio fare.
E così, il 2 aprile del 1939, Galeazzo Ciano fa recapitare al re Zogu la proposta di annessione all'Italia, intimando di rispondere in tempi brevi. E re Zogu il 5 aprile risponde dicendo grazie della gentile offerta, ma qui stiamo bene così. E allora il 7 aprile gli italiani sbarcano a Valona. Il 9 aprile creano un comitato di amministrazione provvisoria, un'assemblea costituente, che il 12 aprile nominano un governo albanese e prende la corona dalla testa di re Zogu e la pone in testa a Vittorio Emanuele III, che diviene re d'Italia e d'Albania. Bilancio: conquista dell'Albania in 6 giorni. Ci furono 12 morti, ma più per la frenesia e gli incidenti sugli spostamenti, neanche per i combattimenti. Incredibile la rapidità della conquista, ma forse la sproporzione delle forze in campo, forse la sorpresa, forse degli accordi sottobanco, ma noi ci immaginiamo il nostro Galeazzo Ciano e il suo Granducato albanese, con la testa fra i monti e i piedi nel mare, che annusa profumi mediterranei e ascolta suoni ammaliatori provenire da un paese vicino, un paese interessante, la Grecia. Fermarsi all'Albania, pensa Galeazzo Ciano. E un mese dopo la conquista d'Albania, il nostro ministro degli esteri si reca a Monaco e insieme al suo collega ministro degli esteri tedesco von Ribbentrop, nel maggio del 39, firma il patto d'acciaio. Sono 7 capitoli. Il terzo di questi prevede l'automatico aiuto reciproco qualora una delle due nazioni fosse coinvolta in una guerra. Ed è tutta una festa dopo questa firma. A Galeazzo Ciano viene conferita la croce dell'ordine dei cavalieri dell'Aquila tedesca e a von Ribbentrop il collare dell'Annunziata, l'onorificenza più preziosa italiana. E folle flestanti applaudono Ciano, il quale, si narra, quella sera, preso da una eccitazione estrema, volle passare la notte al Salon Kitty, il famoso bordello con donne di pura razza ariana. Ma i tedeschi, in segreto, fanno un altro patto. Von Ribbentrop con il ministro degli esteri russo Molotov fanno il patto Ribbentrop-Molotov per dividersi la Polonia. E il primo settembre del 1939 i tedeschi invadono la Polonia. E alle 4:45 del mattino, in quelle incerte luci dell'alba, cadrà il primo essere umano dei 50 milioni di esseri umani che moriranno nella Seconda Guerra Mondiale. Noi italiani abbiamo firmato il patto d'acciaio. La Germania è in guerra, ha invaso la Polonia. Dobbiamo andare anche noi in guerra, ma noi non siamo pronti. Abbiamo un esercito inefficiente, abbiamo appena finito la campagna in Etiopia e la guerra in Spagna nel 1936. Non possiamo andare in guerra, ma abbiamo firmato il patto. Non possiamo neanche macchiarci di una infamia. Essere dei traditori ci vorrebbe una via d'uscita. Qualcosa di elegante, qualcosa che ci permette di toglierci d'impiccio. Il duce è bravo a trovare delle parole buone. Ecco, noi ci avvaliamo della non belligeranza. Ma le conquiste tedesche continuano ad un ritmo impressionante. Dopo la Polonia cadranno la Danimarca, la Finlandia, l'Olanda, il Belgio, la Francia. E allora il duce per la paura di perdere il treno di una guerra già vinta, alle 6 del pomeriggio del 10 giugno del 1940, dal balcone di Piazza Venezia a Roma.
Ora, segnato dal destino, batte il cielo della nostra patria, l'ora delle decisioni irrevocabili. La dichiarazione di guerra è già stata consegnata agli ambasciatori di Gran Bretagna e di Francia.
Siamo in guerra e facciamo un altro patto. Le alleanze si allargano. Questa volta ci alleiamo col Giappone. Il patto tripartito del settembre del 40. L'acronimo delle tre capitali, Roma, Berlino, Tokyo, forma un nome famoso per quel tempo, Roberto. È interessante leggere una parte di questo patto tripartito. I governi della Italia, Germania e del Giappone hanno deciso di cooperare e vogliono introdurre in questa cooperazione altre nazioni affinché si creino quelle condizioni fondamentali per una pace mondiale. Così cita il patto tripartito. Tedeschi e giapponesi, i signori della pace. Jawohl, Achtung, kaput!
Ashimi, banzai!
Noi italiani noi non ce l'avevamo l'urlo di guerra.
Sono partì per la guerra, se ricordi non sarà sull'ufficina.
Ota, cala la ura lì, le la branda. Andai le cesche.
Maremma cane. Quanto mi manca Firenze, la mia città!
Che c'è, la sigaretta?
Guaglio, non tengo niente appresso!
Ma mi hai fatto camminare con queste scappaccette! Che dolore! Venivamo da ogni regione, ma il nostro Galeazzo Ciano aveva in mente la Grecia. Era dall'Albania che ci pensava. Esamino il piano d'attacco alla Grecia, è buono perché è energico e deciso. Con una spallata iniziale c'è il caso di far crollare tutto in poche ore. E il duce. Hitler mi mette sempre davanti al fatto compiuto. Saprà dai giornali che abbiamo invaso la Grecia. Do le dimissioni da italiano se qualcuno trova delle difficoltà a invadere la Grecia. E così il 28 ottobre del 1940, dichiarazione di guerra alla Grecia. Il nostro console Emanuele Grazzi porta al primo ministro Metaxa la proposta di annessione, intimando che il suolo greco venga aperto alle truppe italiane. Führer, siamo in marcia! Vittoriose truppe italiane hanno varcato il confine greco-albanese all'alba di stamane! Spezzeremo le reni alla Grecia! Per chi non lo sapesse, il 28 ottobre del 1940 è festa nazionale in Grecia. Ancora oggi i bimbi non vanno a scuola. Qualsiasi bimbo greco sa chi è il console italiano Emanuele Grazzi, perché la popolazione greca si ribellò con un solo urlo, no all'invasore italiano, e il 28 ottobre è la festa dell'Oki. Ma noi avevamo le nostre truppe italiane in Albania, e così l'esercito italiano dall'Albania sale su verso il confine greco, passando per Tepeleni, Argiro Castro, la valle della Vojussa, il monte Golico, una montagna tutta sassi dove i corpi dei soldati marciranno al sole perché la montagna impedisce la sepoltura. E sulla Vojussa, su questo fiume al confine greco-albanese, c'è un ponte tristemente famoso per gli alpini. Là, il ponte di Perati.
Sul ponte di Perati bandiera nera, è il lutto degli alpini che fa la guerra, che fa la guerra. Sui monti della Grecia c'è la Vojussa del sangue degli alpini si è fatto.
si è fatta rossa. Signor tenente, j'avais l'énose alla tartaruga.
Perché?
Ci abbiamo fatto un buco per fare il caffè, una tartaruga caduta nella marmitta si è bollita col caffè. Si è velenosa, signor tenente?
Boh, francesi ci fanno anche il brodo con la tartaruga. Ma il caffè l'hai provato?
No, io no, signor tenente. È tutto pieno di bolle di un grasso giallo che scoppiettano, che fa schifo veramente a vedersi. Il problema è che non abbiamo più riserve. Dovrei far saltare la colazione al reparto o a finire che mi menano.
Oh, signor.
Ma la guerra di Grecia fu la dolorosa constatazione della nostra inadeguatezza, della disastrosa impreparazione del nostro esercito. Gli alpini della Iulia furono circondati su tutti i fronti. Piombi, sergente Piombi, ha il viso fasciato con strisce di camicia grigio-verde, un'unica ferita dall'orecchio all'orbita e dal naso alla mandibola ha scollato completamente la guancia. È una cotenna sanguinolente che penzola sulla spalla, unita al corpo solo nella regione del collo. Il globo oculare, senza palpebre, è nudo nell'occhiaia e dalle ossa emergenti del naso scoppiettano orrende bollicine d'aria. Dite che è questo il sergente Piombi? È stato ferito in quel modo mentre era la mitragliatrice e non c'è stato modo di toglierlo dall'arma per 10 ore in quel finimondo. Gli pendeva la guancia sulla spalla e non c'è stato modo di toglierlo dalla mitragliatrice. Non ha fatto altro che perdere sangue e rialzarsi verso il naso con la mezza faccia che gli pendeva come un tovagliolo e gridava a noi di tenere duro, di non indietreggiare di un metro, di resistere sotto le granate. Piombi, sergente Piombi.
Greci si arrenderanno solo dopo l'arrivo delle forze tedesche, che pur riluttanti dovettero intervenire. E il 27 aprile del 1941 sventola là sul Partenone la bandiera nazista. Per gli italiani 14.000 morti, 25.000 dispersi e 12.000 congelati.
I tedeschi, traditori anche loro, tradiscono il patto coi russi e nel giugno del 41 con l'operazione Barbarossa invadono la Russia. E il 7 dicembre del 41 si muove l'altro signore della guerra, Occhia Mandorla, nella notte portano gli aerei su Pearl Harbor e distruggono parte della flotta americana. Gli Stati Uniti entrano in guerra. All'inizio dell'anno 1942 l'Europa era quasi tutta sotto il dominio tedesco. Dopo l'Austria, la Polonia, la Danimarca, la Finlandia, il Belgio, l'Olanda, la Francia, la Jugoslavia, la Grecia, l'Albania, l'Ungheria, la Romania, la Bielorussia, l'Ucraina e parte dell'Unione Sovietica. Neutrali ma filo nazisti, il Portogallo e la Spagna. E rimasero fuori dal conflitto solo la Svizzera e la Svezia.
I tedeschi intanto chiedono truppe italiane in Russia, dove hanno passato un gran brutto inverno e sono alle prese con l'assedio di Stalingrado.
Se i tedeschi chiedono aiuto agli italiani, qualcosa sta andando male. E poi in Russia, ma ci siamo congelati in Grecia! Vabbè, ma adesso è estate. E così, nel giugno del 42, l'Armir, l'armata italiana in Russia, parte con le 3 divisioni del corpo d'armato alpino, la Iulia, la Tridentina e la Cuneense, camminando per sterminati campi di girasoli, con le isbe, che sono le case dei contadini russi, che paiono come dei bottoni perduti. E Piero è un soldato di Portogruaro e rimane indietro affascinato da questi 1000 soli. Ah, Piero piace pescare e si domanda com'è che non c'è neanche un canal qua. Poi i suoi pensieri e la sua vista si confondono in quella distesa gialla. ma qualcosa si muove all'orizzonte nel campo visivo di Pietro. E sei il galleggiante? Ma che galleggiante, Piero? Non c'è neanche un canale. Ma sei un uomo. Un uomo con la divisa diversa dalla mia. Piero, prendi il fucile. Piero, prendi il fucile!
Sparagli Piero, sparagli ora, e dopo un colpo sparagli ancora, fino a che tu non lo vedrai esangue cadere in terra e coprire il suo sangue. E se gli sparo in fronte o nel cuore, soltanto il tempo avrà per morire, ma il tempo a te resterà per vedere, vedere gli occhi di un uomo che muore. E mentre gli usi questa premura, quello si volta, ti vede a paura, ed imbracciata l'artiglieria non ti risparmia la cortesia. Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti panveglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi.
Ma ancora, con il ghigno che guardò Napoleone, arriva l'inverno siberiano e la Cattiuscia non è più una canzone, ma un lanciarazzi multiplo che spara salve di 16-48 razzi, veicolo da combattimento con il nome da ragazza, Cattiuscia, diminutivo di Caterina. E il fronte italiano è lungo e stretto e si spezza come un ghiacciolo, e siamo chiusi nella sacca circondati dai russi, e comincia la drammatica marcia all'indietro che farà 70.000 morti e 30.000 congelati. Il freddo è inenarrabile. Il freddo vuole i miei piedi, vuole le mie gambe. Gelano anche i pensieri. Non potremo continuare a saltare in eterno.
Nella pianura grande sconfinata, e lungo il fiume parea come un lamento, una nenia triste e desolata che piangeva sull'alito del vento. Lungo le piste sporche e insanguinate son mille mille le croci degli alpini, cantate piano, non li disturbate, ora dormono il sonno dei bambini. Se tanto è tanto, nuca te cerchemo.
Josca! Josca la rossa, morosa Spania, ma dove si tu andà, ma dove andemo? Se mora menghi morti e così sia io. Josca, 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 salta la mura finché la dura. Oh. Josca, 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 salta la mura, bala con mio. Josca, 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 salta la mura finché la dura. Josca, oh. Josca, Josca, salta la mura, fermetela. Il 16 gennaio del 1943 a Nikolaevka. Cerchiamo di uscire dalla sacca, ma i russi sparano ad alzo zero, dalla terra e dal cielo, fischiano le pallottole, i carri armati russi passano direttamente sulle colonne in fuga dei soldati, maciullandoli. Quando il generale Reverberi sale su un cingolato tedesco, spara due colpi in aria ed urla: Tridentina, avanti! E dai reparti organizzati si sente un urlo che pare un boato.
Dobbiamo scendere prima che venga buio, è l'unica salvezza!
Siamo fuori, fuori dalla sacca! Ma continuiamo a camminare per chilometri e chilometri fino alle tradotte per l'Italia, la Russia, la Polonia, la Germania. E camminando in terra tedesca sentiamo le note di una canzone che diverrà famosa. Hans Leib e Norbert Schulz scrissero e musicarono Lili Marlene, la canzone che piacque tanto ai fanti, ma che non piacque per niente al ministro della propaganda del Terzo Reich, il dottor Goebbels, tanto che in patria vendette solo 700 copie. Ma trasmessa da una radio di Belgrado, viene captata dalle forze africane. Piacque molto a Rommel, tanto che diventò la sigla radiofonica di chiusura dei programmi. Captata dalle forze alleate, divenne famosissima. Lale Andersen fu la prima interprete, ma l'esule tedesca Marlene Dietrich la fece conoscere a tutto il mondo.
Bei der Kaserne vor der großen Tor steht eine Lanterne und steht sie noch davor. Dat wollen wir uns wiedersehen bei der Lanterne voll bestimmt, wie einst Lili Marlen, wie einst Lili Marlen. Unsere beide Schatten sahen wie einer aus, dass wir lieb uns sahen, dann sah man gleich daraus. Und alle Leute sollen sehen, wenn wir bei der Lanterne stehen, mit der Lili Marlen, mit der Lili Marlen.
Arrivano gli alleati. Tra il 9 e il 10 luglio le forze alleate americane, canadesi e inglesi sbarcano sulle spiagge della Sicilia con 3.200 navi.
A onde vai?
Onde vai?
Stavo qui, tannicchi annoiato. Ti viste già, sere? Ti venne naturale pensare questa semplice domanda. Dove minchia vai?
Onne minchia vai? Vai dove mi comanda mio capitano, a tagliare l'orizzonte.
Tagliare l'orizzonte?
Tagliare l'orizzonte da vicino e da lontano. Attenzione, dice il capitano, che ogni cosa deve stare al posto suo. Allora io guardo Costa, a guardo Marco, a poi picchio binocolo e talio. Talio per bene che ogni cosa deve stare, uno stava ieri, uno stava avanti ieri. A punta del cane, eccola là. Capo ognina, capo muro de porco, la baia, l'umare, le saline e Santa Lucia. E quando finite di tagliare, finalmente me ne posso arrivare a casa. Salutiamo, eh? Fammi le mani. Fammi lo binocolo! Minchia! Capitano!
È pieno di navi. E le navi sono piene di camion e di carri armati. E i carri armati camminano sull'acqua. Marziani sono.
La Sicilia verrà liberata nel giugno del 43 in soli 39 giorni. Gli alleati sono sul suolo italiano, sono sulle isole. E sul continente cosa succederà? Un vero e proprio colpo di Stato, la caduta del fascismo. Il 25 luglio del 1943 ci sarà l'ultima riunione del Gran Consiglio Fascista, dove Dino Grandi propone il suo ordine del giorno, dove chiede che il duce venga esautorato nominando capo dell'esercito il re e a capo del governo il maresciallo Badoglio. L'ordine del giorno Grandi passerà con 19 voti favorevoli e 7 contrari. Lo stesso Galeazzo Ciano firmerà questo ordine. Il Duce è stupito e reagisce in modo cauto. Respinge la proposta fatta dai suoi figli di arrestare subito i traditori e pensieroso torna a casa da donna Rachele, poi si reca dal re a chiedere spiegazioni, ma lì verrà arrestato, condotto su un'ambulanza in una caserma dei carabinieri e poi mandato in confino a Ponza e poi ancora per maggior protezione a Campo Imperatore sul Gran Sasso. Il nostro Galeazzo Ciano uscirà dalla riunione del Gran Consiglio Fascista turbato. Ormai erano le 2 di notte, perché mentre lui stava uscendo qualcuno aveva urlato: «Giovanotto, questo è un delitto che verrà pagato col sangue!» Ed il giorno dopo, quando vedrà la festa delle persone che distruggevano i simboli del fascismo, sinceramente stupito, Galeazzo Ciano disse: «È la fine di tutto, ammanetteranno anche noi». Sapeva di essere odiato, perché era la causa della disfatta della guerra di Grecia e l'uomo che si era arricchito con le cariche governative. Cominciano i 40 giorni del governo Badoglio, fatto di sotterfugi per cercare un'alleanza con gli americani e i canadesi, cercando di tenere nascosto questa alleanza ai tedeschi, che forse già avevano capito tutto. Fino a che il 3 settembre del 43, a Cassibile, un paesino vicino a Siracusa, viene firmato l'armistizio, che però verrà reso noto agli italiani solo mercoledì 8 settembre ai microfoni dell'EIAR al 19:45 dalla voce dello stesso Badoglio.
Il governo italiano, riconosciuta la impossibilità di continuare la impari lotta contro la soverchiante potenza avversaria, nell'intento di risparmiare ulteriori e più gravi sciagure alla nazione, ha chiesto un armistizio al generale Eisenhower. La richiesta è stata accolta. Conseguentemente, ogni atto di ostilità contro le forze anglo-americane deve cessare da parte delle forze italiane in ogni luogo. Esse però reagiranno ad eventuali attacchi da qualsiasi altra provenienza.